Generazione Urrà. Tutti gli urrà della Juventus riletti attraverso le copertine, i racconti e le curiosità della rivista più amata dai tifosi bianconeri.
Amici di Radio Bianconera, mercoledì, e mercoledì si riparte da Generazione Urrà, l'appuntamento appunto per rivivere la storia della Juventus attraverso il suo storico mensile. Quindi ci prendiamo un'ora per distoglierci dall'attualità, anche se chiaramente è un'attualità molto recente, visto quanto è successo pochissime ore fa. Però appunto, ti ripeto, ci prendiamo questa ora, poi ci sarà modo per tutto il corso della giornata di parlare di quanto è accaduto nelle ultime ore. Ci prendiamo questo spazio per un tuffo nel passato. Vi anticipo già che torneremo indietro di 43 anni, 1977, quindi se qualcuno ha dei ricordi di quel periodo è il momento di tirarle fuori, perché dedicheremo l'intera puntata a quello storico anno, ovviamente storico soprattutto per chi ha avuto il modo di viverlo. Io personalmente avevo pochi anni, 3 anni in tutto, quindi chiaramente non ho ricordi di quel periodo, ma ne parleremo perché... soprattutto grazie a Sky, che ha lanciato uno speciale dedicato al 1977, a quanto accadeva in quegli anni a Torino, in tutta Italia, ma soprattutto a Torino, perché Torino di fatto era la capitale del calcio italiano, con Juventus e Torino che si giocavano il primato non solo cittadino ma proprio quello nazionale. Infatti le due squadre si divisero di fatto i due scudetti della stagione 75-76 e 76-77. Quei 2 anni appunto di un lungo duello, ma erano anni non facili per la città di Torino, che era attorniata da una serie di situazioni non proprio chiare, o comunque non facili. Non era proprio un momento facilissimo per la vita di tutti i giorni. Torino era alle prese con la crisi della Fiat, probabilmente una delle più gravi della centenaria storia della grande industria automobilistica torinese, che poi ha di fatto quasi sempre legato, almeno negli ultimi 100 anni, la sua storia con quella della Juventus. Ma era anche una situazione molto più grave anche dal punto di vista del terrorismo. Erano i cosiddetti anni di piombo, e quindi era un momento non facile anche per chi viveva tutti i giorni in città, quindi non solamente legate al calcio. Appunto, ne parleremo ampiamente in questa puntata, nella seconda parte soprattutto con un testimone diretto di quella situazione, quindi che aveva vissuto sia la situazione di Torino come persona in carne e ossa, ma anche come persona, come testimone diretto di quella che era la Juve di quegli anni, una Juve strepitosa, era la Juve dell'inizio del ciclo di Giovanni Trapattoni, che portò tantissime vittorie. Ma ne parleremo anche soprattutto nella prima parte, in attesa che Filippo, che oggi mi fa compagnia dalla regia, mi dia l'ok. Ne parleremo proprio con chi questo servizio, questo speciale di Sky l'ho realizzato. Quindi vi anticipo che tra qualche minuto avremo il piacere di avere in collegamento qui con Radio Bianconera Matteo Marani, che è il vice direttore di Sky, appunto colui che ha realizzato questo documentario, chiamiamolo così. Si chiama Torino di Piombo 1977, se avete la possibilità, se siete abbonati di Sky, di poterlo andare a gustare, ve lo raccomando. Io ho avuto il piacere di vederlo, non solo per il fatto che conosco Matteo da tempo, quindi so benissimo come lavora. Filippo mi dà il segno, quindi Matteo Marani è collegato, e gli do quindi il mio saluto. Ciao Matteo.
Ciao Fabio, buongiorno, ciao,
Bentrovato a te Matteo. Ti faccio direttamente a te i complimenti. Ho avuto il piacere di vedere Torino di Piombo 77, la tua ultima creazione. Veramente complimenti, un lavoro preciso, fatto bene, come so che tu sai fare.
Vabbè, ti ringrazio molto, sei troppo buono, troppo generoso, ma insomma conterà l'amicizia, qualche anno di amicizia forse conta quello. No, battuta a parte, sono contento, nel senso che mi sembra che sia un lavoro, era un lavoro in partenza difficile, perché comunque raccontare un anno, per quanto possa apparire semplice, in realtà non lo è affatto, perché doveva mettere insieme tantissime cose, raccontare ovviamente la Juve di quell'anno, di quella stagione, che la Juve fantastica, insomma, è una Juve, come l'ho definita io, generazionale, perché moltissimi ragazzi, magari molti ci ascoltano anche in questo momento, nati tra la fine degli anni 60, i primissimi anni 70, insomma, a quella Juve lì sono affezionati. E c'è stato un grandissimo Torino, è stato un Torino meraviglioso, quello del 76 dello scudetto, quindi un derby unico in una città unica come Torino, che purtroppo proprio in quell'anno lì viveva forse l'apice della violenza e del terrorismo, insomma, quindi la morte di Casalegno, l'omicidio Croce. Fu un anno tremendo dal punto di vista politico, sociale e della violenza, però fu un anno bellissimo al Comunale, dove si giocò lo scudetto e dove di fatto è stato, diciamo, l'unico momento in cui Juve e Toro davvero hanno concorso loro due, solo loro due, perché ricordo che la Fiorentina terza arrivò a 15 punti in un campionato in cui la partita, diciamo, i punti erano due a vittoria, arrivò a 15 punti stradistanziata, e Juve e Toro si giocarono il campionato fino all'ultimo momento. Fu una stagione memorabile, veramente memorabile.
Matteo, posso chiederti da cosa siete partiti per raccontare quell'anno? Più dalla parte, dall'idea, cioè proprio l'idea da com'è nata, dall'idea del duello Juventus e Torino, o da, proprio dalla situazione che la città viveva in quell'anno lì, che tu hai già hai anticipato?
Ma guarda, ti faccio una premessa, sì. Fabio, metodologica, diciamo così, nel senso che io ho due grandi passioni che costellano la mia vita, insomma, ognuno di noi ha delle passioni. Le mie grandi passioni sono lo sport, il calcio, ovviamente anche, diciamo, oggetto del mio lavoro e della mia vita da 30 anni, da quando nel 90-91 entrai al Guerin Sportivo, quindi ormai sono passati 30 anni. E dall'altra parte è la storia contemporanea. Io sono, diciamo, uno dei tanti laureati in storia contemporanea, in lettere, ma insomma in diritto storico contemporaneo. Quindi queste sono le due passioni della mia vita. Quindi ci sono molti fatti che, per percorsi diversi, cioè per binari differenti, io ho in testa, cioè nel senso che ci sono delle cose che mi hanno sempre molto interessato, perché sia dal piano, dal punto di vista sportivo, che dall'altra parte, a quello politico, economico, sociale, eccetera, eccetera, conosco. E quindi, come dire, spesso sono riuscito a fare sintesi, cioè a trovare delle cose che mettessero insieme i momenti. Quindi per me il 77, se te lo devo dire nel mio ricordo, dal punto di vista, diciamo, di studente di storia, è sempre stato l'anno dell'omicidio Casalegno, che è stato, diciamo, uno spartiacque, poi quindi è un collega, un giornalista, ha sempre rappresentato, e al tempo stesso il 77 non ho mai dimenticato che è stato l'anno della sfida dei 51 punti, insomma, come tutti lo conosciamo, quel campionato lì. E quindi ho detto, dovendo mettere insieme una storia, raccontare una storia, dico, cosa c'è in questo momento di più bello di Torino del 77, ripeto, anno atroce, anno tremendo, però anche anno pieno di cose, e dall'altra parte il campionato Juve-Toro. E quindi ho detto, perché non costruiamo tutti insieme? Dopodiché ne ho parlato a Sky, ne ho parlato con il direttore, dopo Enrico Ferri, abbiamo deciso di fare questa puntata. E mi sembra, insomma, dei primi riscontri, ieri mi hanno scritto molti tifosi, quella cosa che mi fa molto piacere, lo dico Fabio, mi hanno scritto sia tifosi del Toro commossi che tifosi della Juve commossi. Quindi significa che poi quando tu tratti una materia storica, una materia che va a toccare anche le emozioni, è un po' come se riuscissimo a uscire da questa rissa quotidiana invece dell'attualità. Perché questo appartiene al 77, il ricordo alla storia di tutti, quindi in qualche modo ci accomuna. Io sono un ragazzo del 1970 e quindi quando poi parlo di quel calcio lì, mi sento fratello anche con chi era su altre sponde allora. Probabilmente c'era anche meno tensione di oggi, meno livore, meno rabbia, c'era meno social, c'era tanto di meno, forse anche un pochino meno di odio.
Probabilmente
a volte dell'odio che è ingiustificato, sì. Ingiustificabile, secondo me.
Diciamo che forse era un odio forse anche più cattivo, perché poi concreto si vedeva, non erano tante chiacchiere come sui social, ma purtroppo anche più pesante alla fine.
Sì, era diverso, cioè chiaro, sì, che allo stadio purtroppo tutti, diciamo, le vittime, i morti, non tutti, no, la maggior parte, perché poi purtroppo abbiamo avuto morti anche dopo, è stato soprattutto negli anni 80, anche perché allora ovviamente tutti, diciamo, i sistemi di sicurezza, di controllo, di filtraggio che poi sono arrivati dopo non c'erano. Cioè io non so se oggi, senza tutto l'apporto, lo sforzo, parlo di una situazione ovviamente, Fabio, normale, non adesso per forza, per ovvie ragioni, dico, però non so se nella situazione di normalità oggi, senza tutto quello che è, diciamo, la prevenzione, non avremmo magari più una situazione peggiore di allora, non lo so. Comunque fatto sta, per concludere il ragionamento, che quel 77 lì per me è un anno mitologico, ripeto, è una stagione generazionale, la definisco così, perché chiunque seguiva il calcio negli anni 70, anche se non era di Torino, anche se non era della Juve, anche se non era del Toro, comunque quell'annata lì non l'ha mai cancellata e andava raccontata. Spero, mi auguro, tu dici di sì, spero e mi auguro che sia stata raccontata bene.
Matteo, l'hai detto prima, tu sei classe 70, 7 anni, sì. Che ricordi hai? Se hai qualche ricordo.
Guarda, quella è la prima stagione che io ricordo. È la prima stagione che io ricordo e per me il calcio, se fa sorridere, era o Juve o Toro. Sì. Cioè, io la guardavo con gli occhi di un bambino bolognese, di Bologna.
Certo.
In quel momento lì, ovviamente, il Bologna, che era ancora comunque in Serie A, non era ancora caduto in B e in C, che poi attraversò, diciamo, il periodo più brutto della sua storia, dall'82 in avanti, però non era... Quindi io da bambino guardavo quella stagione e capivo che le due squadre più forti in Italia erano il Torino e la Juventus, cosa che oggi ovviamente, per dire a mio figlio, non potrà succedere. Certo. Pensare Juve Torino, Juve sì, ma il Toro non è più lassù. Quindi erano le due grandi corazzate, o eri del Toro o eri della Juve, e credo che in Italia quell'anno lì, come dice Sandro Veronesi nel suo intervento, secondo me quell'anno lì ha segnato tantissimi impegni. Cioè, come il 76 ha portato tanti sul fronte del Toro, sulla sponda del Toro, secondo me il 77 ha portato moltissimi ragazzi di allora a tifare Juve.
Eh sì.
Poi ci fu anche Bilbao, ci fu anche la finale a San Mamés, cioè anche quello fu un altro momento. Ieri era una cosa che mi faceva molto sorridere, mi mandavano i messaggi persone, amici, anche qualcuno con qualche anno in più, mi ha scritto uno: io c'ero al gol di Furino contro il Napoli, piangevo con mio zio. Sai, ognuno di noi lega poi la sua vita, le sue esperienze, i suoi ricordi a dei momenti collettivi, ma ognuno poi ha la sua legata a quelle vicende lì.
Matteo, mi hai detto appunto che tu questa pagina di storia l'avevi studiata anche all'università, quando sì. Facevi storia contemporanea.
Io ho fatto la mia tesi sul terrorismo.
Ecco, allora, vedi, l'avevi visto. Sei riuscito a trovare qualcosa in queste ricerche fatte per questo Torino di Piombo 1977 che ti ha ulteriormente stupito, che non ti aspettavi?
Sì, ti rispondo subito, sì. Allora, intanto siamo riusciti a trovare un paio di documenti, secondo me, molto interessanti. Uno è quello... della Juve che cerca di stimare, di valutare dal punto di vista commerciale quanto valgono i giocatori. Ragazzi, consideriamo che siamo nel 1977, sì. C'è ancora il boom della pubblicità, delle TV commerciali, non c'è. Eppure Giampiero Boniperti, che è stato e rimane, diciamo, una delle dirigenti più grandi, io credo, di tutta la storia del calcio, insomma, un visionario, bisogna riconoscere a Boniperti dei meriti, secondo me, enormi, anche se molto criticato, soprattutto ovviamente dalle parti avversarie, ma è uno che ha vinto come nessuno e ha avuto una capacità di fare industria, di fare del calcio, diciamo, un'azienda strutturata come nessun altro. Quindi dicevo, quel documento lì è molto bello, perché è anticipatorio poi di quello che sarà nel futuro. C'è un altro documento che è quello più curioso, però rende l'idea, restituisce l'idea del taglio di capelli consigliato ai giocatori, cioè c'è questa comunicazione ai giocatori che devono andare in ritiro, in cui gli si chiede di mettersi a posto i capelli, che in quel momento lì, 1970, il documento sarà 70, fa un po' effetto, perché eravamo in pieno periodo di cappelloni, di capigliature beat, dei Beatles, eccetera. Quello che io non conoscevo e che ho approfondito molto per scrivere questa storia qui è la storia della Fiat. Cioè, quando tu costruisci una trasmissione come questa, che può apparire magari semplice per chi la guarda, ma credetemi, è un lavoro immane, perché c'è da guardare mille cose, nel senso che se tu racconti il rapporto tra la Fiat e Torino, quindi tra la Fiat e la Juventus, ma tra la Fiat e la società, il contesto sociale, in qualche modo devi studiare, per cui non nascondo che ho passato settimane, quasi mesi, a studiarmi tutti i testi di Castronovo, insomma, di cui questi sono anche gli storici della Fiat. Ecco, io la parte Fiat la conoscevo poco, dal 74 all'80, insomma, la marcia dei 40.000, e secondo me quella storia lì è una storia interessantissima. Infatti poi abbiamo prodotto il bilancio del 74 con le perdite, però poi il rilancio, l'arrivo di prima di De Benedetti e poi di Romiti, il ruolo che giocò Gheddafi, ecco, quella parte lì la conoscevo meno e mi è piaciuta molto, mi ha interessato moltissimo.
Infatti, Matteo, guardando il vostro speciale, mi è venuto, forse per la prima volta, guardando un po' della storia della Juventus, capire che probabilmente è stato il momento in cui forse più la Juve ha rischiato di perdere il suo legame con gli Agnelli, perché avete giustamente fatto presente che la Fiat aveva rischiato di irrizzarsi, avete usato questo termine, se non sbaglio, finire sotto l'ire.
Sì, praticamente essere acquisita dalle dal Ministero delle Partecipazioni Statali, come funzionava allora, cioè le grandi aziende che non ce la facevano in proprio venivano prese dentro dallo Stato. E la Juve, la Fiat rischiò fortemente questo e fu senza la svolta, insomma, che avviene proprio nel 70, dal 75, 76, 77 con l'arrivo di Lafico, quindi con la banca libica che porta la liquidità necessaria, la Fiat avrebbe rischiato di essere, come di finire in mani statali e quindi di perdere questo legame con la famiglia Agnelli. E lì è un momento di svolta, di rilancio, perché poi arriva la Panda, perché poi arriverà la 1, eccetera eccetera, quindi la Fiat si rilancia.
Chissà cosa sarebbe stato della Juve senza gli Agnelli dal 77 in poi, visto che cosa ha fatto dal 77 in poi con Trapattoni.
Sì, ma guarda, l'abbiamo detto tante volte, non aggiungo nulla, e sai, è chiaro che la storia della Juve è una storia da questo punto di vista veramente unica. Cioè, noi non abbiamo nessun parallelo a livello mondiale di una proprietà che fra 3 anni festeggerà i 100 anni di proprietà di un club. Cioè, ripeto, tra 3 anni la Juve fa un secolo con la stessa proprietà. Cioè, immaginiamoci che cos'è.
Infatti.
E quindi, voglio dire, è chiaro che è una cosa clamorosa. Ed essere passate attraverso mille difficoltà, perché sai, la Juve comunque è stata, diciamo, prima di Edoardo Agnelli, poi è passata in mezzo alla guerra, e poi è arrivata ai figli di Umberto e a Giovanni, certo. E poi dopo ai nipoti, e poi oggi si va ancora avanti, quindi è una storia onestamente unica. Non voglio apparire, come dire, non sono uno che vive di enfasi, non cerco di essere sempre molto razionale, molto, come posso dire, però bisogna riconoscere che questa è una storia grandissima.
Matteo, chiaramente questo è solo l'ultimo di tanti speciali che avete dedicato alla storia, non solo a quella dello sport, o comunque quella dello sport è legata a quello che era poi la storia di tutti i giorni, la storia contemporanea. Allora ti chiedo a questo punto che come si racconta la storia nel 2020 per cercare di incuriosire i giovani, perché magari molto spesso i giovani non hanno voglia di andarselo a vedere o magari ci vuole una passione come tu, come io o come hanno altri.
Ma guarda, io ribalto, Fabio, ribalto per una volta il concetto. Sì. Cioè, io spesso sento dire dai professori, soprattutto, insomma, parlo dai docenti di liceo, di superiori e anche qualcuno universitario, i ragazzi di oggi non sono appassionati, non si appassionano alla storia, non sono appassionati di storia. Ma io credo che la passione sei tu che la devi trasmettere. Cioè, se un ragazzo non è coinvolto in quello che tu gli stai insegnando, gli stai spiegando, secondo me tu per primo ti devi fare delle domande se lo stai insegnando bene, se lo stai spiegando bene. Cioè, tutti noi abbiamo avuto insegnanti che ci hanno reso belle materie nelle quali non avremmo mai creduto che ci potessero piacere, ma semplicemente ci piacevano loro, come ce la spiegavano, come ci coinvolgevano, come ci divulgavano le cose. La divulgazione, secondo me, è una delle cose più difficili e più belle che esista nell'uomo. Quindi quando uno riesce a divulgare bene, poi alla fine coinvolge e appassiona. Io quello che voglio dire ai ragazzi che magari appunto hanno vissuto la storia un po' come obbligo, cioè ricordati le date, sbagli la data, allora quindi non è quella la storia. Cioè, è chiaro che le date esistono, ma le date servono come servono le tabelline per fare matematica. Dopodiché è tutto uno sviluppo, è una conoscenza, è una curiosità, è una scoperta. Se ti innamori della storia e cominci, come dire, a volerla conoscere, sapere, scoprire le cose, non hai mai finito. Io sono 50 anni da qualche settimana e ne ho passati, credo, 40 a studiare, 40 no, ma almeno 30-35 a studiare solo libri di storia, tantissimi libri di storia, eppure ancora, come dire, ho la fame perché ogni volta che scopro una cosa nuova me ne si aprono al tempo stesso altri 10 da scoprire, quindi mi viene solo la rabbia che vorrei avere il tempo per approfondire tutto, ma non ce la faccio.
Hai detto lo stesso concetto che ha detto Alessandro Barbero, che poi di fatto quando si parla di storia, di divulgazione in televisione, adesso è un po' quello, è un po' un auge, ha detto praticamente lo stesso concetto tuo, che alla fine molti vedono la storia come semplicemente delle date da imparare, ma invece non è così. E invece come divulgazione voi di Sky vi siete messi veramente in pole position, perché tra i tuoi documentari e quelli quelli di Buffa, avete fatto veramente un surplus per la vostra programmazione.
Ma io guardo, credo insomma, Federico è unico anche lui, cioè una cosa straordinaria, abbiamo come dire la fortuna di poterlo seguire, ascoltare, vedere i suoi programmi. Ha cambiato veramente il corso anche del racconto, dello sport, l'ha reso immaginifico, l'ha reso letterario. Cioè io credo che lui abbia un merito gigantesco, Buffa, nell'aver cambiato i canoni del racconto sportivo. In generale credo, e di questo ovviamente sono un uomo fortunato, credo che Sky sia un'azienda che nella cultura, nella conoscenza, nella divulgazione, come dicevi tu Fabio, investe in un momento in cui non è facile investire in nulla. Però Sky non ha fatto venire meno Buffa, non ha fatto venire meno i miei programmi, non ha fatto venire meno Porrà, cioè un racconto un po' più ampio, un pochino più, come posso dire, la parola cultura non mi piace mai troppo, comunque diciamo con un respiro un po' diverso, Sky l'ha sempre mantenuta nella sua programmazione e credo che questo sia un merito veramente grande, veramente grande.
Matteo, abbiamo ancora un paio di minuti, voglio tornare su una frase che ho sentito all'interno appunto di Torino di Piombo 1977 che mi porta proprio ai giorni d'oggi, una frase di Eraldo Pecci che diceva: ci sono allenatori che incidono di più, allenatori che incidono di meno, quei due del 76, del 77, quindi Radice da una parte e Trapattoni dall'altra hanno inciso, e come? Volevo chiederti quanto potrà incidere Andrea Pirlo, così veniamo nel presente.
Ma io guarda, Andrea che tra l'altro conosco molto bene, insomma l'ho frequentato per un po' di tempo, prima come calciatore ma soprattutto negli anni, diciamo, quando lui è stato a Sky, quindi sì, l'ho conosciuto bene, è un ragazzo piacevolissimo, una persona molto molto intelligente, che sicuramente ha anche delle idee di calcio molto interessanti. Io dico sempre, quando parlo di lui, estendo anche al suo staff, cioè estendo a Gagliardi, che è forse il miglior match analyst che ci sia in circolazione, che non a caso dei nazionali, che un po' tutti avrebbero voluto. Cioè c'è una visione, c'è un tentativo di dare un'identità. A me quello che non piace, perché poi mi piace essere una persona sincera, a me quello che non piace è l'eccesso, cioè è, come posso dire, le forzature. Quindi quando sento Maestro Pirlo, secondo me non gli si fa un favore a lui.
No.
Io credo che bisogna dare ad Andrea il tempo di fare il suo percorso, farà anche degli errori perché è un esordiente, noi non dobbiamo dimenticarci, cioè l'unico secondo me che non se l'ha dimenticato è proprio lui,
sì,
e che lo sa benissimo. Quindi quando tu sei all'esordio, soprattutto su una panchina che diciamo è la panchina da Juve, dei campioni d'Italia e tutto, è chiaro che degli errori inevitabilmente le farai, delle esperienze, chiamale esperienze se non vuoi chiamare errori, ma delle esperienze le dovrai fare. E quindi ci servirà anche del tempo. Secondo me la Juve ha dimostrato di essere una società quadratista, insomma l'ultimo campionato, se non c'è una società quadrata non lo vinci, eh. Io l'ho detto in studio a Sky, lo ripeto che adesso Fabio,
sì.
Non c'è dubbio che è stata una vittoria di ambiente quella dell'ultimo anno, perché abbiamo capito anche che i rapporti tra Sarri magari alcuni senatori non erano così idilliaci, però nonostante tutto e nonostante come dire le difficoltà, la Juve ha vinto, e vincere non è mai banale, non è mai scontato. Io mi sono speso molto e l'ho insistito tanto in studio a Sky proprio quando finiva il campionato, per dire che gli scudetti vanno apprezzati, vanno festeggiati, vanno goduti, perché ragazzi, vincere, ce n'è uno che vince, gli altri 19 perdono, quindi è sempre importante vincere. E quindi così, ecco, non mi piace tanto questa vulgata, poi mi piace essere a volte un po' bastian contrario, nel senso che ho visto un eccesso nella narrazione, a proposito di narrazione, di Andrea, che invece secondo me merita come dire un grande rispetto, ma legato come dire anche alla sobrietà. E dall'altra parte, per la stessa ragione, non mi piace chi disprezza, chi ha gettato un po' le ortiche Sarri, perché comunque, come dicevo prima, vincere è sempre vincere. Quindi io porto molto rispetto anche ovviamente alla carriera, alla storia di questo allenatore che ha fatto 30 anni vincendo un po' in tutte le categorie. Cioè mi piace essere rispettoso delle storie delle persone. Mi piace la storia, mi piace la storia delle persone, Fabio.
Anche perché poi la storia, Matteo insegna che nessuno ha mai vinto 9 anni di fila, che credo che è una cosa che era forse anche addirittura inimmaginabile
Sì, no, perché tu sei passato in mezzo di fatto almeno a due cicli. Quando Paratici, Paratici lo dice spesso questa cosa qui, io credo che abbia una grandissima ragione. Cioè, condivido molto il pensiero di Fabio, e lui ne è uno degli artefici principali. Cioè, quando tu riesci per 9 anni, vuol dire che tu sei passato almeno in mezzo a due cicli. Dico due per dire poco, perché se no andiamo a prendere la prima Juve di Pirlo. Scusami, altro lato, comunque di Pirlo c'era in campo, cioè la prima Juve di Conte e l'ultima di Pirlo, ci rendiamo conto che di quell'11 là credo sia rimasto solo chi c'è, solo Chiellini.
Chiellini e Buffon, sì. Bonucci. Sì. Bonucci, Barzagli, sì, Barzagli non c'è più. Bonucci, esatto. Chiellini e Buffon, sì.
Però diciamo sì, che sono rimasti. Quindi è cambiato tutto, nel mezzo ci sono stati altri momenti, c'è stata un'altra Juve, poi un'altra Juve ancora, dalla Juve di Tevez alla Juve poi successiva di Allegri, Mandzukic, eccetera. Quindi sono stati almeno 3 cicli. Ragazzi, vincere, cioè fare 3 cicli, ma chi li fa? Io mi ricordo che il Milan ne ha fatto uno con Sacchi, bravo Capello a mantenere il secondo, ma poi non ce l'ha fatta a fare il terzo, perché è arrivato Tabarez, è stata la fine. E l'Inter ha fatto Mancini, poi ha fatto Mourinho, ma poi è finita. Dopo non c'è stato con Benitez.
Infatti. Matteo Marani, grazie veramente, è stato un piacere averti qua ospite a Radio Bianconera. Tanto questa è Generazione Urra, vedi che alla fine generazione ci troviamo su questo. Ti ribadisco veramente i miei complimenti, perché hai fatto veramente un lavoro completo.
Li estendo alle persone che lavorano con me, che sono veramente molto bravi.
Infatti
bravo. Sono fortunato.
È un lavoro di equipe, tu ci hai messo la faccia, ma dietro c'è sempre un lavorone.
Assolutamente.
Di equipe, visto che si parla di calcio.
Nulla è mai da solo.
Infatti. Matteo,
grazie Fabio.
Grazie mille, grazie. Quindi ricordiamo a tutti gli abbonati Sky che è possibile vederlo ancora, perché rimarrà chiaramente sull'on demand.
Approfitto anche sabato dopo la partita della Juve.
Perfetto.
Alle 20:30 c'è possibilità di vederlo, quindi se uno si guarda la partita della Juve poi ascolta il dopogara, che ci siamo noi in studio, quindi ascoltateci, ma dopo che avete ascoltato noi e le parole di Pirlo lo potete vedere.
Ve lo consiglio anch'io, Torino di Piombo 1977, Matteo Marani, grazie mille, è stato un piacere, alla prossima.
A te Fabio.
Grazie, ciao Matteo. E con questa piacevole chiacchierata con Matteo Marani, vice direttore di Sky e curatore di Torino di Piombo 1977, chiudiamo qui la nostra prima parte. Quando rientreremo, come vi dicevo, chiameremo un altro testimone proprio diretto di quegli anni, che potrà raccontarci veramente che cosa voleva dire viverlo sulla propria pelle quel periodo storico di Torino.
Generazione Urrà.
Bentornati amici di Radio Bianconera, seconda parte di Generazione Urrà. Continuiamo con questo viaggio indietro nel tempo, 1977, come ci avete avuto modo di sentire la prima parte. Abbiamo avuto il piacere di avere ospite qui a Radio Bianconera Matteo Marani, vice direttore di Sky Sport. Con lui abbiamo parlato dello speciale, del documentario che Sky ha prodotto e realizzato, che è appunto disponibile sull'on demand appunto della piattaforma della Pay TV. Abbiamo raccontato appunto di Torino di Piombo 1977, questo documentario appunto che raccontava una pagina storica sotto tanti punti di vista, calcistico chiaramente con il duello Juventus-Torino, ma anche quello che succedeva in quegli anni nel capoluogo piemontese con gli anni di Piombo, appunto con le Brigate Rosse, con la crisi della Fiat, con cui abbiamo appunto parlato con Matteo Marani. E adesso avremo tra qualche secondo ospite proprio un testimone diretto di quel periodo, perché lui c'era, era in quel periodo un giornalista in erba emergente, ma poi di strada ne ha fatto tanto, da poi da diventare anche il direttore di Urra Juventus, visto che stiamo parlando di Generazione Urra. Quindi do il mio bentornato a Fabio Verniano. Ciao Fabio.
Ciao a tutti, buongiorno.
Fabio, domanda secca: come si viveva a Torino nel 1977?
Beh, preoccupati, diciamo così, parlando di cose serie, perché come tutti sappiamo erano anni difficili, soprattutto per noi che per tutta la città, per tutto il paese, ma per noi che lavoravamo alla stampa in particolare, perché ci furono attentati delle Brigate Rosse che colpirono anche giornalisti importanti del giornale. Quindi io che all'epoca lavoravo al Giornale della Sera, che era la stampa sera, tutte le mattine le BR, i terroristi chiamano, colpivano sempre al mattino. Mi ricordo che ogni mattina purtroppo arrivavamo al giornale e noi cominciavamo a lavorare alle 7:30 e c'era sempre qualche notizia di cronaca nera, che insomma erano anni duri, molto molto difficili, che sono stati vissuti con uno stato d'animo particolare, con tantissima angoscia, insomma.
Eh sì, tra l'altro, appunto, nella prima parte, Fabio, ne ho parlato con Matteo Marani, che ha realizzato questo documentario su Torino di piombo 1977, certo. Mi diceva proprio uno dei punti da cui era partito era proprio la morte di Casalegno, che era, se non sbaglio, vice direttore della Stampa. Che,
appunto, certamente sì, fu un anno, io ero alla Stampa da 3 anni solo. E mi ricordo che insomma fu una cosa abbastanza molto sconvolgente, insomma, per tutti noi.
Fabio, ne abbiamo parlato anche altre volte quando parlavamo di temi un po' più soft, del fatto che quando in quegli anni lì, alla fine voi giornalisti che seguivate la Juve eravate pochi, quindi avevate modo anche di creare poi un rapporto con i giocatori stessi. Volevo chiederti se dalle loro parole emergeva una certa preoccupazione per quello che succedeva attorno a loro, perché non è che anche se erano calciatori vivevano proprio al di fuori del mondo.
No, assolutamente no, come hai detto giustamente tu, all'epoca eravamo pochi, non c'erano le TV attuali, la Rai era l'unica che mandava immagini delle squadre, campionati, e noi che andavamo quotidianamente agli allenamenti e potevamo assistere agli allenamenti, cose che adesso sarebbero fuori dal mondo, ma comunque, e soprattutto dopo gli allenamenti avevamo un rapporto con potevamo parlare a Trapattoni, ai giocatori e a tutti, quindi questa atmosfera di questa cappa di tragedia, di tensione che c'era sulla città si sentiva molto, anche se loro ovviamente i giocatori pensavano molto alla situazione loro in campo, agli allenamenti, però nelle chiacchiere post allenamento si parlava spesso anche di questo, certo.
Ma anche perché poi la Juventus era, diciamo, uno dei simboli legati alla Fiat, visto che gli Agnelli, Gianni Umberto Agnelli, che governavano la Fiat in quel momento, erano poi di fatto anche proprietari della Juventus, come succede poi quasi da 100 anni a questa parte, ma la Juve da questo punto di vista non è mai stata messa nel mirino. Questo ti chiedo come curiosità personale.
Sì, è vero, effettivamente non abbiamo mai avvertito attorno alla squadra nessun clima particolarmente pericoloso di tensione, insomma. Il mondo del calcio anche allora si rivelava una specie di oasi a parte, non scollegato dalla quotidianità, però non veniva toccato, insomma, non ci fu mai nessun accenno di pericolo, ecco, in questo senso.
Anche perché poi, appunto, anche un po', io l'ho riscoperto molto anche riguardando lo speciale di Matteo Marani, la Fiat sta vivendo forse uno dei momenti più difficili, era la prima volta che aveva dovuto fare ricorso alla cassa integrazione, aveva anche rischiato, andando vicino anche a passare sotto proprietà dello Stato, che era allora l'IRI. Fabio, ti saresti immaginato una Juve senza gli Agnelli? Perché poi di fatto quello ha rischiato la Juve.
Sì, ha rischiato quello, sì, effettivamente, se ci pensi, la Juve è passata in mezzo a mille battaglie, però la famiglia è sempre rimasta e sarebbe stato inimmaginabile una Juve slegata a una famiglia che storicamente la guida e ne ha fatto una delle squadre più forti in assoluto, ma all'epoca io, giovane cronista, insomma, non ebbi mai la percezione che tra la Juve e gli Agnelli, almeno sono cose che non sono filtrate, ecco, magari ci fu qualche problema più grosso, però quello che quotidianamente sapevamo noi non era sicuramente che gli Agnelli potessero abbandonare la Juve.
Sì. Senti, una delle frasi che sono emerse appunto dal documentario di Matteo Marani, che diceva che il calcio in quegli anni ha restituito ai torinesi la voglia di vivere nonostante la violenza. Che noi abbiamo parlato di Juve, ma era un duello Juve-Toro che non si era mai visto prima, anche nei tempi del grande Torino. La Juve non era mai stata così di fatto competitiva per andare a competere per lo scudetto. Due anni davvero incredibili anche per un cronista che seguiva le due sponde torinesi.
Certo, perché paradossalmente nell'anno, in uno degli anni più brutti in assoluto, più tragici, ci fu per riscontro questo duello sportivo calcistico in città proprio, fu una cosa entusiasmante che si protrasse fino all'ultima giornata del campionato, con un grande Toro e una Juve italiana, tra l'altro tutta italiana, che tenne testa al Torino e riuscì a vincere poi alla fine di questa lunga maratona per un punto solo. Fu un campionato incredibile, di una bellezza che negli ultimi anni da juventino, devo dire, fortunatamente non si è verificato più, perché la Juve ha dominato e quest'anno forse qualcosa di simile ci potrebbe essere con più squadre, ma un testa a testa come quello di quell'anno effettivamente fu una cosa particolare, molto avvincente.
Sì, mi ha colpito una delle testimonianze appunto che ha raccolto Matteo Marani, è stata un'intervista a Paolino Pulici, che era poi il simbolo insieme a Ciccio Graziani di quel Toro, e lui mi racconta un episodio che dice che una volta cammina per Torino, incontra Boniperti, era l'anno con il Toro sullo scudetto, con lo scudetto sul petto, e gli dice: guarda, quest'anno scordatelo, perché lo scudetto non ve lo facciamo vincere, ritorniamo a riprendercelo noi. E credo che gliel'abbia detto anche non tanto con il sorriso sulle labbra, conoscendo un po' il presidentissimo. L'avrebbe retto un altro scudetto del Toro perso del Toro e di fatto perso dalla Juve?
Non lo so, Boniperti soffriva molto il derby era la partita che avrebbe cancellato dal calendario, l'ha sempre ammesso questo, soffriva molto il derby, quindi un secondo anno magari combattuto come poi è stato e magari vinto invece che dalla Juve e dal Toro per un punto, sarebbe stato per Boniperti un crollo psicologico pazzesco, anche se poi la Juve ha sempre la forza di rialzarsi sia dalle vittorie che dalle sconfitte, riparte. Certo, per Boniperti, conoscendolo bene, sarebbe stato un colpo molto molto duro da sopportare.
Ma tu invece pensi invece anche per la squadra, il fatto che la rivale numero uno ce l'aveva in casa, che poi ricordiamo, come tu prima hai detto, che c'era un rapporto di amicizia tra voi giornalisti e giocatori, c'era anche un rapporto di grande rispetto tra le due squadre. Quanto questo secondo te ha inciso sul fatto che la Juve quello scudetto lo volesse vincere a tutti i costi?
Sì, c'era un grandissimo rapporto fra i giocatori all'epoca. Non credo che si frequentassero molto i giocatori della Juve del Toro, però comunque anche sui locali che frequentavano, i ristoranti, quelle così, erano abbastanza separati. E ha inciso molto, sì, sicuramente questo fatto che lo scudetto fosse una questione cittadina, che riguardasse la città, no? C'era molta, molta rivalità, però secondo me, visto per altri tempi, una rivalità diversa, una rivalità più sana in campo e soprattutto fuori dal campo.
Fabio, da giornalista ma soprattutto da appassionato tifoso della Juve, in che classifica lo metti questo scudetto rispetto a quelli della storia della Juve?
In assoluto?
Sì. Nella tua speciale, Juve. Tutti quelli che hai vissuto tu, in che posto lo metti?
Purtroppo ne ho vissuti tanti, per fortuna, ma purtroppo perché i miei anni sono... Lo metto fra i... Non dico al primo posto, io al primo posto continuo a mettere, perché è stato dopo un periodo balordo, io continuo a mettere lo scudetto di Conte, il primo scudetto di Conte è stato per me quello veramente importante, perché la Juve veniva da un periodo brutto, la Serie B e tutti quello che è successo. Certo, quell'anno lì fu molto vincente la cosa, e sicuramente lo metto tra i primi, fra le annate più belle che abbiamo vissuto, che io ho vissuto come tifoso marginalmente, perché all'epoca ero più un giornalista che un tifoso. e seguivo sia la Juve che seguivo prevalentemente la Juve, però seguivo anche il Toro, quindi poi anche fra colleghi, fra di noi, a Torino insomma c'era abbastanza, si scherzava, c'era molto tifo anche fra colleghi, perché in Granata insomma nell'ambiente, poi uno giornalista cerca di essere, deve essere, certo, obiettivo e tutto, però in fondo una squadra del cuore ce l'ha sempre.
Fabio, ti faccio una domanda che torna anche sulla l'attualità, l'ho chiesto anche prima a Matteo Marani in un'altra intervista di questo documentario, c'è Eraldo Pecci che dice che il ruolo degli allenatori, di quei due allenatori di Toro e Juve, quindi di Radice e Trapattoni, avevano contribuito tanto. Lui diceva ci sono allenatori che incidono di più, allenatori che incidono di meno, e quei due hanno inciso tanto. Volevo chiederti, alla luce di questo, quanto può incidere Pirlo?
Ah, ecco, Pirlo è tutto da scoprire. Oddio, Trapattoni, se vi ricordate, ecco, era al primo anno di Juve, era il primo anno che guidava una squadra importante e vinse campionato e Coppa UEFA. E quindi c'è un parallelismo un po' con Pirlo, che è al debutto anche lui. Sicuramente sono altri tempi, Pirlo ha... Non sono ancora in grado di dire quello che potrà fare Pirlo, perché si intravedono alcune cose, partite buone, partite balordi come quella di ieri sera, perché ieri sera è stata una Juve sicuramente non all'altezza, e quindi è una Juve costruzione, e io auguro a Pirlo le fortune che ha avuto il Trap, che poi ha vinto subito il primo anno e ha continuato a vincere.
Fabio, sono andato chiaramente generazione Urrà, non si poteva che andare a toccare anche il tema Urrà-Juventus. Sono andato a trovarmi il numero di giugno 1977, quindi quello successivo allo scudetto, che ricordiamo era il 17esimo, come era anche, compariva anche in copertina, e il numero anche speciale sulla Coppa UEFA, perché erano stati vinti nel giro di 3 giorni. A dedicare l'articolo centrale di quel numero, c'era un bellissimo articolo di Angelo Caroli, che purtroppo lo abbiamo perso la scorsa settimana. Volevo chiederti un ricordo, visto che eravate proprio insieme voi due che seguivate la Juve.
Eh sì, Angelo, per me, io l'ho anche scritto su Facebook in un ricordo di Angelo. Angelo è stato il mio maestro, io su questo non lo dirò sempre, quello, gran parte, grandissima parte di quello che io ho imparato di calcio lo devo a Angelo, perché io ho vissuto tante partite fianco a fianco a lui, ed era la scuola migliore, perché Angelo mi spiegava, io ero giovane, insomma, seguivo il calcio da anni, ma un conto è seguirlo come tifoso, come giornalista in erba, un conto è seguirlo con una persona che ti sa spiegare le partite. E Angelo mi sapeva spiegare le varie situazioni tattiche, sapeva cogliere i giocatori, sapeva capire le qualità dei giocatori, se uno era veramente un campione o non un campione, che caratteristiche aveva, e io che ho lavorato per 30 anni con lui, gliel'ho sempre detto questo in pubblico e in privato. Io devo molto a Angelo Caroli, perché grazie agli insegnamenti suoi io ho potuto poi lavorare per quasi 40 anni nel mondo del calcio e capire di calcio, ecco, diciamo così. Ma devo molto a Angelo Caroli, a quello che mi insegnò lui in quegli anni.
E beh, anche perché oltre che appunto un maestro di giornalismo e poi di scrittura, era stato anche un ex giocatore, quindi aveva una visione che non tutti i giornalisti hanno avuto, questa fortuna.
Esatto, la sua grande forza era proprio quella, che poteva scrivere di cose che conosceva bene. Oltre che essere amico di Boniperti, perché erano stati compagni, e quindi Boniperti aveva un rapporto unico, però appunto parlavi con una persona che era stata sul campo, che non aveva solo scritto di calcio, ma aveva vissuto in diretta il calcio.
Purtroppo la scomparsa di Angelo è stata un'altra di queste brutte botte che abbiamo vissuto nel 2020. Non bastava il Covid, ma purtroppo anche dal punto di vista del giornalismo sportivo ci ha fatto pagare veramente un tributo molto caro.
Terribile, terribile. Ecco, sì, sì, sì,
speriamo
sì.
che nel 2021 la situazione si metta in positivo anche da questo punto di vista.
Ci siano meno disgrazie, esattamente, infatti. Meno momenti tristi.
Fabio, grazie mille, è sempre un piacere averti qua ospite, e poi per ricordare quei bellissimi tempi, perché quando si parla appunto di Juventus 1977 avevo proprio piacere di sentire da chi c'era, chi l'ha vissuto, e quindi grazie mille per la tua testimonianza.
Ma grazie a voi di tutto, e vi auguro una buona giornata.
Grazie Fabio Vergnano, alla prossima.
Grazie, grazie, arrivederci, a presto.
E con questa chiacchierata con Fabio Vergnano, che di fatto ha seguito quella con Matteo Marani, che come abbiamo detto nella prima parte è stato il curatore di Torino di Piombo 1977, questo documentario che è possibile guardare sull'on demand di Sky. Quindi abbiamo fatto questo tuffo indietro di 43 anni per rivivere quello che succedeva a Torino in quel 1977 dal punto di vista sportivo, ma anche dal punto di vista storico, con la Fiat, con il terrorismo, con le Brigate Rosse. Quindi il mio consiglio, se avete modo di andare a guardare quel documentario, ve lo consiglio. Vi consiglio anche l'appuntamento di domani, di ieri e oggi, e quello della prossima settimana con Generazione Ora, sempre di mercoledì. Io vi do il mio saluto, buon pomeriggio e a domani.
Generazione Urrà. Tutti gli Urrà della Juventus riletti attraverso le copertine, i racconti e le curiosità della rivista più amata dai tifosi bianconeri.